Vogliamo leggere insieme dal libro di Neemia. Neemia, responsabile con altri della ricostruzione di Gerusalemme dopo la cattività, dopo il periodo di schiavitù in Babilonia. Neemia, il capitolo 8, per amore del tempo accorciamo un po' la lettura. Leggiamo nella prima parte del capitolo che tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza e hanno letto la parola che avevano appena riscoperto, l'hanno capito nella loro lingua. Come dice il versetto 8, essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Dopo 70 anni di schiavitù in Babilonia, le lingue si sono mescolate tantissimo e non capivano la lingua in cui era stata scritta la legge di Mosè, i primi cinque capitoli, libri della Bibbia. Si calcola che hanno impiegato 5 o 6 ore per leggere questi libri, 50.000 persone, e leggiamo, poi riprendiamo la lettura dal versetto 9, perché dove vediamo appunto che il popolo piangeva per aver sentito le parole della legge, della Genesi, del Deuteronomio, dell'Esodo, di Abramo, di Mosè. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti, che insegnavano, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore il vostro Dio. Non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Dio. Non siate tristi. E poi questa frase che accogliamo per quest'anno: non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo, non siate tristi. Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a fare gran festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Amen. Amen. La gioia. Oh, la gioia del Signore. Perché dobbiamo gioire? C'è quel detto, no? Sorridi, Gesù ti ama. Si sente meno in questi ultimi anni, ma una volta si diceva sempre, era un saluto quasi. E, però non serve, non interessa a Dio un sorriso sforzato, non serve al Signore un grido fatto perché qualcuno dice di gridare. La gioia vera nasce nel cuore per motivi specifici. Come la tristezza ha una sua causa, il suo motivo d'essere, ancora di più la gioia ha il suo motivo d'essere. E vorrei entrare proprio in questa parola pensando anche alla versione francese, perché la gioia del Signore, virgola, mette voilà la vostra forza. E questo voilà mi piace tantissimo. Eccolo qua. E noi dobbiamo conoscere il motivo della gioia, della vera gioia. e parto giustamente da quello che abbiamo anche scritto qui, hanno scoperto la parola del Signore. Dio si è rivelato all'uomo tramite la sua parola. Dio ci ha rivelato come sono avvenute le prime cose, la creazione di tutto ciò che esiste, in ultimo anche l'uomo, la donna, tramite le scritture. La legge di Dio pronuncia delle condanne terribili, ma ogni volta che Dio si rivolge al popolo con una parola di condanna, è evidente fin dall'inizio, i primi capitoli della Genesi è la sostanza dei 10 comandamenti. Ogni volta che viene pronunciata una condanna, Dio per grazia, per amore nostro, indica, pronuncia, rivela la via della salvezza, soprattutto nella persona dell'agnello che doveva essere immolato al posto nostro, si è sostituito. Gesù a noi, subendo lui la nostra condanna, e noi non vedremo la morte, noi non passeremo per la condanna, neanche il tribunale che è già stato istituito per giudicare le persone, perché Gesù ha già subito la nostra condanna e noi siamo già stati dichiarati innocenti. L'innocenza di Gesù, come il nostro peccato è stato comunicato a lui, la nostra colpevolezza, la nostra indegnità, sono stati comunicati a Gesù, attribuiti, caricati sulla persona di Gesù. Così è successo il contrario. La purezza, l'innocenza, l'essere immacolato di Gesù è stato comunicato, regalato a noi, dato a noi. E noi siamo nella gioia perché sappiamo che supereremo il giorno del giudizio perché Gesù è già stato condannato su quella croce, sul Golgota. Noi siamo nella gioia, tristi e piangiamo per il nostro peccato. Ma quando ci rivolgiamo a Gesù e sentiamo quella parola, è compiuta. L'opera di salvezza e di redenzione è già stata compiuta. Il prezzo del riscatto per noi è già stato pagato. Allora entriamo nella gioia. I discepoli andavano fuori, i 12, poi i 70, poi ancora di più. Cacciavano i demoni, guarivano gli ammalati, i lebbrosi, recuperavano la salute, i ciechi la vista. Sono tornati, tornavano da Gesù felici. E cosa diceva Gesù? Rallegratevi, gioite piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Il mio nome, il vostro nome, il nome di chi ha creduto in Gesù, il nome di chi si è affidato a Gesù, è già scritto su un libro in cielo. Noi come persone esistiamo, come cittadini, perché il nostro nome è scritto all'anagrafe. Ogni tanto salta fuori che uno va in comune dicendo «Lei non esiste». Oppure, peggio ancora, lei è morto. Ma come io sono morto? È perché non risulta il suo nome all'anagrafe. E per certi versi hanno ragione. Se il nome non c'è, non esiste. Non hai diritto né alla pensione, non hai diritto alla patente, non hai diritto al codice fiscale, non esiste se il nome non è scritto. Lasciamo stare i problemi amministrativi dei comuni e pensiamo invece che ogni volta che qualcuno crede e riconosce Gesù come Signore, così quando noi crediamo in Gesù, il nostro nome va scritto sul libro della vita. E se non è motivo di gioia, Paolo esagerava come sempre. cercavano di ammazzarlo, di ucciderlo in tutti i modi. Lui ha detto, io rimango qui perché è bene per voi, ma parlando per me stesso, mi sarebbe una cosa cara vedere già oggi il mio Signore, cioè morire. Quale gioia doveva avere? Gioia perché in vita è una gioia maggiore se venisse in un periodo di grandi persecuzioni ucciso per la sua fede. Noi siamo nella gioia perché tutto questo nasce anche da una cosa che forse manca tanto al mondo. Perché abbiamo il nome nel libro della vita? Perché possiamo dire oggi che siamo salvati? Perché siamo stati amati ancora prima di accettare Gesù, ancora prima di credere, mentre eravamo ancora peccatori, perduti nel peccato. Dio ci ha amati. Tanto è vero che ha mandato Gesù non per i santi, ma per i peccatori. Gloria a Lui. Sono felice oggi. Esprimo la mia gioia anche per questo. E se mi permettete, credo che è bene come Chiesa che riflettiamo qualche volta, non voglio mettervi a disagio, ma forse qualche volta è bene che approfondiamo il discorso non salvezza, ma non salvezza, ossia di perdizioni. Il cielo è glorioso. E altrettanto, allo stesso livello, terribile l'inferno. L'essere con Dio è un po' come l'acqua di prima. La gente riesce a dire, Dio non esiste, Dio non esiste. Ma se si togliesse a noi la presenza di Dio, ma non dico noi credenti, dico il mondo, anche un pesce può dire, un polipo, cos'altro abbiamo avuto lì? Un calamaro, il pesce palla. Potevano dire l'acqua non esiste. Qualche volta una prova dell'esistenza dell'acqua per il pesce viene quando si rompe il vaso, l'acquario, e si toglie l'acqua in periodo di secca, i fiumi si prosciugano. I pesci cosa fanno? Altro che credere nell'acqua. Si scopre che l'acqua esiste quando viene tolta. Si scopre le qualità dell'aria quando manca. Si scopre anche la presenza del Signore quando Lui si distacca un po' da noi. Quando non c'è più quello che Egli è. Egli è pace. Egli è gioia, Egli è amore, è pazienza, è quella forza che ci dà la speranza. Dio è colui che è ancora nel passato, come nel presente, come anche nel futuro. Io ho fiducia per il mio futuro perché Dio c'è già, Dio è già lì. E fra mille anni ci sarà Dio. Io sono in Dio e allora anche il mio futuro è a posto. Perché ci sono casi di suicidio, tanto più nel nostro Friuli. La prima, qualche volta col Piemonte, si lotta per avere il primato qui. Triste primato di suicidi, perché non c'è speranza, non si vede una via d'uscita, non si vede il termine, la fine di un periodo difficile. Ecco un motivo perché ancora di più la Chiesa del Signore deve scoppiare di gioia, deve esultare nel suo Dio, deve trovare la vera gioia. E questa gioia sarà innanzitutto una medicina per noi. Perché anche qui voglio dire la gioia, l'espressione della gioia, è un esercizio della fede. L'uomo vive per fede. Tutto ciò che esiste, esiste per fede. L'uomo esiste per fede. Noi andiamo verso il cielo per fede, abbiamo comunione con Dio per fede e la gioia è un'espressione di ciò che Dio è per noi e è un'espressione di ciò che Dio sarà per noi. Alcuni di noi abbiamo avuto periodi difficili, anche con il mangiare, e conosco anche questa esperienza di avere il mangiare per oggi, ma non per domani. Può essere, parlo di cibo, posso parlare di soldi, di provvisioni per le nostre cose quotidiane, posso parlare della salute. C'è una tendenza, e questo fa parte della depressione che coglie la nostra generazione, questa generazione, noi, le incertezze per il futuro dominano, trasformano, cambiano, si impossessano del nostro presente. Oggi sono nell'angoscia perché non so cosa succederà domani. Io sto bene oggi, ma domani allora andiamo distrutti per quello che potrebbe succedere domani. La gioia è un'espressione della nostra fede e va esercitata come disciplina e con disciplina. Deve fare parte regolarmente della nostra vita di preghiera comunitaria e individuale. La gioia. Esprimiamo, fratelli, la nostra gioia anche di lunedì. Amen. Domani sera telefono a tutti per chiedervi se avete gioito nel Signore. Non oggi, perché stiamo gioendo anche per aver, oh, quale gioia vedere i bambini, i giovani, il futuro, le prossime generazioni della nostra comunità qui davanti. Ma di lunedì impariamo a gioire. La gioia è un'espressione di fede in un Dio che provvederà per il domani. Mille cose ci spaventeranno. Non mi diverto, ma qualche volta mi do da fare seguendo un telegiornale, cercando prima o poi. Daranno una buona notizia, sapete, al telegiornale. Ci sarà qualcosa di bello che diranno, ma ci sono cose belle. Però, se non abbiamo fiducia nel Signore, una fiducia che si concretizza nella gioia, queste brutte notizie costanti potrebbero soffocarci, sopraffarci. Vogliamo, fratelli, essere nella gioia. La gioia è un esercizio di fede. Qualcuno dice, ma io voglio gioire, ma cosa dico? Dio dice che devo dire qualcosa di bello, devo gioire. È un comandamento, ma cosa dico? Perché va male questo, va male quello, va male questo. Come posso gioire? E va male quello, e poi c'è questo, poi c'è quest'altro. La gioia è anche un esercizio della fede, perché è obbligata a cercare le cose belle. Siamo amati, pensate, io ho ricevuto due comandamenti da Dio. Devo amare Dio e devo amare voi. C'è il comandamento, sì Signore, ubbidisco. Se insisti Signore, io amerò le persone che sono nella comunità. Ma ovviamente non è una questione di sì Signore, ma oh fratelli, siamo nella gioia perché Dio ha comandato ad ogni persona presente di amare tutte le altre persone che sono presenti, ma amarli. Dicendo, quella persona è più importante di me. Io devo vivere più per lui che per me, più che per me stesso. Vogliamo, fratelli, entrare anche in questa gioia, che poi se la gioia di essere amati da tanta gente è così grande, quanto grande deve essere la gioia che abbiamo perché Dio ci ama. Alleluia. Non abbiamo tempo per approfondire tanto, ma Dio dice di andare ad evangelizzare il Friuli. Qualche volta gioisco per la crescita che il Signore ci sta concedendo, ma di solito dico, Signore, ancora quanti comuni sono ancora da raggiungere, quante località, quante persone sono ancora da raggiungere. Ci sono troppi posti senza una testimonianza tua. Ringraziamo il Signore per la chiesa di Tolmezzo. Amen, abbiamo pregato tanto per avere una chiesa lì, adesso l'abbiamo. E si riuniscono, sono più fedeli di noi in quanto si vedono tutti i giorni. Il Signore sta operando. Voglio dire, quello che leggete nelle scritture, la potenza che aveva Gesù e la potenza e l'autorità che ha dato Gesù ai suoi discepoli, agli apostoli, ai discepoli, ai diaconi, a tutti quelli che si sono disposti a servire il Signore, Gesù l'ha dato a loro. E voi potete risuscitare i morti. Voi potete cacciare i demoni, avete l'autorità di farlo. Voi potete guarire gli ammalati, annunciare la liberazione dei prigionieri. Voi venite visitati anche da angeli. Noi, nell'opera che svolgiamo, veniamo visitati dagli angeli, assistiti dagli angeli che preparano la strada per noi. Le persone si rivolgeranno sempre di più a noi, pregate per me, ho bisogno, invocate il vostro Dio. La gioia dove sta? Dio rivesterà di potenza quanti si dispongono per servire il Signore, specialmente nell'edificazione della Chiesa e forse ancora di più, perché è una cosa più urgente, nell'annuncio del Vangelo al perduto. E vogliamo veramente, mentre gioiamo per ciò che abbiamo ricevuto noi, vogliamo essere anche, voglio usare una parola forte, coerenti, assicurandoci che come abbiamo ricevuto noi la parola, così abbiamo l'obbligo di portarlo ad altri. Come siamo stati arricchiti, abbiamo l'obbligo di andare ad arricchire altri. Mi ricordo ancora, qualcuno ha bussato alla mia porta invitandomi alla riunione e ha segnato una svolta nella mia vita. Ci sono mille cose, ma mi ricordo di questo fratello, aveva sui 22 anni, aveva, è venuto da me, 18 anni. Abbiamo un incontro, abbiamo una riunione, è venuto e sono andato, gloria a Dio, la prima di moltissime riunioni. Un uomo è stato usato da Dio per cambiare la mia vita. E così la gioia che dovete avere sta qui, che voi potete conoscere la gioia dell'essere usati dal Signore, essere dichiarati collaboratori di Dio, rivestiti di autorità. Se un poliziotto ci ferma, dobbiamo fermarci anche noi, dobbiamo ubbidire, perché a quella divisa la Chiesa viene rivestita di una divisa ancora più gloriosa e ancora più autorevole, che perfino non soltanto gli automobilisti e i ladruncoli devono fermarsi, ma anche i demoni devono fermarsi davanti all'alt pronunciato da un figlio di Dio rivestito della divisa dato dallo Spirito Santo, l'armatura di Dio. Gioiamo, fratelli, e accogliamo l'invito che il Signore ci dà di andare a predicare il Vangelo. Ho altre cose che vorrei sviluppare. Chiudo pensando a Gesù. se vi dico che mentre era sulla croce, mentre era appeso lì, tenuto su quel legno dei chiodi, Gesù conosceva la gioia? Forse direte, ma è possibile? C'era gioia in Gesù mentre era sulla croce? C'era gioia. C'era gioia. Alleluia, per la gioia che aveva davanti a sé. Gesù è rimasto sulla croce, è scritto, fissando noi lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia. Per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce. Non era una cosa gioiosa stare sulla croce, il dolore fisico che sentiva non era motivo di gioia. Però vedeva già il frutto di questo dolore, il frutto della sua separazione dal Padre, e ha gioito guardando avanti. Fratelli, vogliamo anche noi sopportare il peso, il costo, non uso la parola sacrificio perché è improprio, ma il costo, la scelta difficile del discepolato, sopportando le sofferenze, pensando, oh, siamo andati in casa di riposo. È bello, è stata un'esperienza bellissima, però si fa questo per la gioia di vedere degli anziani accettare il Signore. Una mano alzata può significare la salvezza anche di un novantenne, anche uno che ha superato i 100 anni. Per questa gioia che ci è preziosa, ci impegniamo nell'opera del Signore. Vogliamo gioire, fratelli, siamo amati dai fratelli, ma siamo amati da Dio, fratelli.